Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio carico leggero. Parola del Signore.
Alcuni spunti di riflessione per necessità, più brevi, più sintetici, a esprimere un insegnamento così profondo e attuale come quello di Francesco di Assisi. I santi e le sante e le donne, gli uomini profeti e martiri, anche se vissuti secoli fa, sono nel futuro, ci guidano a un futuro più umano. E proprio oggi c'è questa coincidenza, si dice sempre non casuale, piena di significati interiori, concreti e misteriosi, di celebrare il battesimo di queste bambine e di questi bambini nel nome del Vangelo di Gesù, dell'Eucarestia e di un uomo che ne ha vissuto pienamente l'insegnamento. Nella storia dell'umanità ci sono appunto queste persone che, da cui proviene e emana una luce particolare, e per la luce e l'intensità del loro insegnamento, anche se l'ispirazione è stata quella del Vangelo e l'appartenenza alla Chiesa, appartengono all'umanità e tutti e tutte li sentiamo modelli per la nostra vita. Ora mi pare di raccogliere brevemente in tre messaggi, che poi sono l'insegnamento anche per tutti noi, anche per i genitori di questi bambini, ma per tutte e tutti noi. Tre messaggi da Francesco. Il primo messaggio riguarda la sobrietà del vivere, la condivisione, in un mondo, come diciamo tante volte, in cui centinaia di milioni di esseri umani sono alle soglie quotidianamente della sopravvivenza, in cui circa 30.000 ogni giorno vengono uccisi dalla fame, dalla sete, in cui ci sono guerre che uccidono e tante sono motivate sempre dalla logica dell'accumulo. Francesco di Assisi ci insegna la povertà come sobrietà della vita, la condivisione. Francesco, sappiamo che apparteneva a una famiglia ricca e che il suo biografo di eccellenza, Tommaso da Celano, lo tratteggia come il re delle allegre brigate nelle notti spensierate di Assisi. Ma il cammino di cambiamento interiore, di conversione di Francesco, lo portò a considerare come la ricchezza, il padre era mercante di stoffe, quella ricchezza gravava sulle spalle di tante persone che si ammalavano per tingere nelle cantine le stoffe che il padre vendeva, e capì che quell'accumulo di ricchezza derivava dallo sfruttamento di altre persone. E via via dagli abiti sgargianti e lussuosi che indossava, arrivò la spogliazione anche fisica, in quel famoso racconto vero in cui si spogliò di fronte al vescovo Guido, che poi accorse col suo mantello per proteggere quella nudità che non era solo una nudità fisica, ma esprimeva una liberazione dall'ossessione dell'avere e dell'accumulare. Però questo non solo riguardo alle cose, perché c'è sempre un intreccio fra relazioni e oggetti e cose e denaro. Perché, come scrive in una bellissima biografia su Francesco, padre Ernesto Valducci, a cui abbiamo dedicato il centro, che e siamo dentro un centro di accoglienza per stranieri in questa sala, ecco, disse che Francesco, quando incontrò il lebbroso, racconto ancora del suo biografo che dice che Francesco provava una ripugnanza nei confronti dei lebbrosi che erano espulsi dalla città medioevale. E dopo, vincendo questa ripugnanza, dopo che si accostò al lebbroso e lo abbracciò fino a baciarlo, padre Ernesto dice che da quel momento Francesco guardò il mondo anche con gli occhi del lebbroso. Allora lo sguardo sul mondo cambiò radicalmente, perché la sua dedizione al lebbroso, ai lebbrosi poi anche in seguito, non fu un'opera di carità occasionale, fu quel luogo antropologico da cui si guarda il mondo a partire dalla condizione di chi è più povero, di chi è ai margini, di chi fa più fatica. Ora, questo straordinario primo insegnamento di Francesco significa sobrietà, stili di vita sobri nella nostra vita, significa rapporto con le comunità del mondo, cooperazione nel senso autentico della parola, fra soggettività alla pari, dove noi sappiamo che possiamo dare magari in denaro, in tecnologia, ma queste comunità ci danno molto in umanità, in cultura, in spiritualità. Quindi un grande insegnamento per il mondo di oggi, per la mia, per la nostra vita. E secondo, proprio andando in modo pedagogico, schematico, grande insegnamento di Francesco riguarda la non violenza, riguarda la pace. Francesco, l'uomo della pace. Francesco visse in un tempo in cui si attuavano le crociate, in cui la cristianità medioevale si connotava in uno dei suoi aspetti fondamentali nell'inimicizia nei confronti degli infedeli. E fare le crociate, perfino uccidere, era considerato quasi un merito. E difatti non si diceva neanche omicidio, ma era stato teorizzato il dire un malecidio. Si uccide l'altro, ma in lui che rappresenta il male, si uccide il male. Con una giustificazione anche teologico-religiosa. E Francesco va dai musulmani a mani nude, perché ha dentro il cuore la forza del Vangelo. Sappiamo dei racconti che viene fatto prigioniero, per lunghi giorni dialoga con il sultano a mani nude, non con le armi. Francesco, in quel momento, è la guida della Chiesa. Non è il Papa Innocenzo che guida la crociata a guidare la Chiesa, ma è Francesco la guida della Chiesa. Ora, questo è di un'attualità straordinaria, perché anche oggi ci sono i nemici costruiti, le persone che, soprattutto gli stranieri, qui abbiamo una famiglia, ecco, Saba abitato, accolta nel centro Valducci per un tempo, adesso, ecco, con il suo compagno della vita ha generato questo bambino, siamo contenti che oggi sia anche lei qui per celebrare il battesimo. Però anche chi è diverso, pensiamo a quello che è successo ultimamente nei confronti di chi è omosessuale, dei nomadi, degli stranieri, nella vicina città di Udine in modo incredibile. Si raccolgono delle firme perché in un terreno del cimitero di Paderno non ci sia la possibilità per persone di fede musulmana di seppellire i loro morti. Siamo a una disumanità barbara. E con rivolti verso la Mecca, ebbene, non solo loro, anche loro in quel lembo di terra. Ma quando si decide che la terra non è più la madre terra, ma la terra è la nostra terra, a tal punto che diventa tale proprietà da decidere che anche i diritti umani, come avviene in questi giorni al Consiglio regionale, i diritti umani sono decisi dal periodo di permanenza sulla terra, siamo alla disumanità. Ecco, Francesco ci insegna a liberarci dall'inimicizia, a liberarci dall'inimicizia, a superarla e a percepire gli altri come amici, come fratelli e come sorelle. Francesco pone il principio della non violenza, che l'altro ieri si ricordava la nascita di Gandhi, poi anche Gandhi ha espresso in modo così straordinario. E mi dispiace di questa frettolosa sintesi per andare al terzo messaggio altrettanto straordinario di Francesco. Quando l'essere umano, come è avvenuto e avviene ancora sulla faccia della terra, persone, gruppi, multinazionali, guardano all'ambiente naturale, agli esseri viventi, con l'occhio predatorio di chi rende come oggetto l'ambiente vitale, un oggetto quindi da depredare, da usurpare, si attua una violenza di cui gli effetti stiamo constatando. Se invece l'occhio nostro, e Francesco è un maestro straordinario in questo, l'occhio nostro si posa sui fiori, sugli uccelli, sui fiumi, sui mari, sulle piante, con l'occhio benevolo e ammirato della contemplazione, perché tutto è stato donato da Dio, noi siamo stati collocati per custodire, non per dominare e usurpare, ecco allora cambia lo scenario, entriamo nella contemplazione. Francesco che parla con gli uccelli, con le allodole, che parla con la pecora, che come si legge dai racconti, che parla con il lupo di Gubbio ammansito, non si tratta di fioretti estemporanei, edulcorati, no, c'è dentro un insegnamento straordinario di questa relazione nostra con tutti gli esseri viventi, con l'intero creato. E allora il cantico delle creature, questa di cui poi riecheggeremo nel canto alcune, che esprimeremo insieme alcune parole, il cantico delle creature è qualcosa di straordinario e sono pienamente convinto, se noi lo leggiamo qui, se lo leggiamo sulle Ande dell'America Latina, se lo leggiamo in un villaggio dell'Africa o in riva al Gange o in India, il cantico delle creature può essere letto e può portare commozione in ogni abitante del pianeta. Perché il cantico delle creature esprime l'essere umano nuovo, liberato dalle paure. Francesco canta la liberazione dalle paure, la paura che noi abbiamo le volte di noi stessi. Francesco è liberato dalla paura di sé, dalla paura degli altri, non più nemici. È liberato anche dalla paura della morte, grande questione della vita, chiamata e considerata sorella morte. Per questo è un canto universale. La paura è stata superata, c'è superata anche la paura di Dio, perché c'è un Dio che ha fatto paura e che può fare ancora paura, ma non è il Dio vero, che il Dio di Gesù è un Dio che comunica vicinanza, amicizia, accoglienza, perdono, incoraggiamento, non certo paura. Allora, concludendo questi spunti di riflessione, mi pare, credo, possiate, spero, convenire partecipando col cuore a queste parole così sempre povere rispetto alla grandezza dei contenuti del Vangelo e dell'esemplarità di Francesco. Però possiamo condividere, prima di andare ai gesti, alle parole, ai gesti della celebrazione del sacramento, del battesimo, che noi tutti vorremmo che i nostri figli, questi bambini che oggi e adesso, di cui oggi celebreremo il battesimo, possano vivere in un mondo disegnato dal Vangelo e di cui Francesco ha dato una testimonianza esemplare. Ecco, un mondo in cui ci siano uguali diritti per tutti, ci sia da mangiare e da bere per tutti, non ci sia nessuno che muore a causa dell'ingiustizia del mondo, e noi siamo chiamati a dare esempio di sobrietà e di concreta solidarietà. Un mondo così è un mondo che sogna Dio e che sogniamo anche noi, un mondo in cui non ci siano nemici. ma siamo persone che si rapportano con amicizia e collaborazione, che se anche le avversità, i conflitti debbano essere fatti evolvere in una dimensione positiva. E in un mondo in cui possiamo guardare il cielo, la luna, le stelle, gli alberi, i fiumi, non con l'occhio predatorio e usurpatorio, ma con l'amicizia nel cuore di sentirci parte di un grande universo dove tanti esseri viventi sono in collegamento fra di loro. Credo che sia un messaggio straordinario e che noi siamo chiamati, tenendo in braccio questi bambini, ma anche i ragazzini e le ragazzine che domenica prossima in questa stessa sala celebreranno la prima comunione, ma tutte e noi tutti siamo chiamati a seguire questa strada del Vangelo che nella storia ha avuto esemplarità così straordinarie come quelle di Francesco.